Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo, Lina Piperno, audiolibro, 18° capitolo, il rogo. In seguito alla grande negligenza, ossia il prolungato digiuno che provocò il coma di Anastasia, quei medici iniziarono ad ipotizzare da subito che la patologia di Anastasia fosse un caso raro. Arrivarono addirittura a farci credere che fosse il primo caso nel mondo e che di conseguenza veniva discusso nelle conferenze con professori di diverse nazionalità. Era il 20 agosto quando il professore Adrian insieme al suo braccio destro il dottor Abisesto arrivarono dentro la nostra stanza. Notai sin da subito che il professore era un po' agitato. Si vedeva che era ansioso di voler parlare con me. Ecco, iniziò dicendo: signora Romeo, come lei ben sa, il caso della sua bambina viene discusso durante le conferenze, soprattutto fuori Italia. Il problema della bambina risulta per noi tutti difficile da poter gestire. La piccola, infatti, è affetta da un'importante malattia metabolica a noi sconosciuta e non c'è mai stato nessun altro caso precedente a questo. Poi mi parlò dell'esistenza di un altro bambino affetto della stessa patologia di Anastasia, però mi disse che aveva 3 mesi e che si trovava ricoverato in un ospedale del Belgio e aggiunse anche che da tempo, in collaborazione con i colleghi belgi, stavano confrontando il susseguirsi delle reazioni durante le terapie tra Anastasia e questo bambino. Rimasi impressionata da quel suo racconto e lo ascoltai con l'ansia di apprendere tutte quelle informazioni. Mi disse inoltre che la cosa che nessuno nel campo medico riusciva a spiegarsi era la netta differenza nelle condizioni di vita dei due bambini. Ossia, aggiunse che non riuscivano a capire come fosse possibile che Anastasia, nonostante mantenesse dei valori base molto alterati, riusciva comunque a vivere bene, visto che rideva, giocava, parlava. Invece quel bambino, che riportava gli stessi valori del sangue di Anastasia, manteneva costantemente uno stato di semicoscienza. La cosa che non riuscivo proprio a capire era il fatto che in seguito al danno che Anastasia aveva subito al fegato, quei medici sostenevano che la patologia della bambina fosse rara, o addirittura il primo caso nel mondo, e questa loro affermazione mi confondeva e mi angosciava. Non riuscivo a capire come mai era divenuta una patologia rara e perché al nostro arrivo dentro quella struttura non ci avevano allarmati minimamente. Anzi, ci avevano pure tranquillizzati. Pensavo che forse la prima diagnosi effettuata durante la permanenza presso l'ospedale di Catanzaro a questo punto doveva essere sbagliata. Comunque, adesso Anastasia aveva raggiunto un equilibrio con l'alimentazione e di questo ne avevo la certezza, dato che non aveva più rigurgiti né scariche continue. Sì, è vero che i valori del sangue rimanevano alterati, ma era anche vero che la bambina era sottoposta a una terapia di sostegno ed una copertura antibiotica continua, oltre alla trasfusione del plasma che avveniva tutte le sere. E mi domandavo come mai il problema della mia Anastasia fosse diventato raro. Chissà quante di quelle volte portai avanti queste mie riflessioni. Ed ogni volta che analizzavo la situazione, alla fine mi sentivo inutile ed impotente, poiché arrivavo sempre alla stessa conclusione. Il dramma di mia figlia era stato il digiuno, era il danno che aveva subito il fegato. Tuttavia, quel giorno, oltre a questo mio tormento, cominciai a pensare a quel bambino. Mi dispiacque molto apprendere questa notizia. Sapere che in un'altra parte del mondo c'era qualcun altro che stava soffrendo come noi, per lo stesso motivo e per la stessa malattia, questo mi sconcertò. E pensavo spesso a loro, a quella madre e a quel bambino. Pensavo anche che quella madre poteva essere ancora più disperata di me, dato che il suo bambino era in condizione di semicoscienza. Tutto questo mi diede coraggio. Poi ricordo il giorno in cui il professore mi comunicò l'orrenda notizia, quella della morte di quel bambino. Mi sentii morire e feci fatica a riprendere fiato. Quella notizia mi devastò l'esistenza. Soffrivo, mi laceravo il cuore, non riuscivo neanche a piangere. Ho vissuto 2 giorni e 2 notti nella disperazione più totale. Avevo la sensazione costante che il mio corpo stesse bruciando. Sentivo il fuoco che partiva dal petto e si diffondeva su tutto il mio corpo, in un rogo spietato, perpetuo e lacerante. Mi chiedevo dove avrei potuto trovare il coraggio di andare avanti e quali potevano essere pensieri positivi. Continuavo ad apparire normale agli occhi di Anastasia. Rispondevo al suo sorriso in modo meccanico, ma mi chiedevo costantemente quando il mio corpo avrebbe smesso di bruciare. Iniziai a fare pensieri irrazionali e li elaboravo come se fossero logici. Mi rassegnavo a quei pensieri folli, distaccandomi sempre di più dalla ragione. Infine, un gesto folle portò la mia esistenza allo stremo. Presi un elastico che usavo per raccogliere i miei capelli e lo legai al polso della mano destra. Gli fece fare 2 giri affinché quella stretta impedisse la circolazione del sangue. Il mio scopo era di perdere l'uso della mano in modo che non potessi più autorizzare le continue torture sulla bambina. Lasciai l'intera notte quell'elastico che compisse il suo dovere. E pian piano avvertì un dolore che aumentò concentrandosi sulla mia mano. Impassibile, notai anche che la stessa stava cambiando colorito. Al mattino il dolore alla mano divenne insopportabile, si era colorato di un viola scuro. Il cuore iniziò a battere all'impazzata e il dolore non mi permetteva più di respirare. Ma volevo raggiungere il mio obiettivo. Per me era diventato come una sfida. E andai fino in fondo. Fino allo stremo. Andai avanti fino a quando non riuscii più a muovere la mano e sopraggiunse in me un sudore freddo. Poi finalmente ebbi un attimo di lucidità e sfilai quell'elastico dalla mia mano. Fui colta dal panico e mi venne il terrore di aver perso l'uso della ragione mentre la mano mi provocava un dolore fortissimo e non riuscivo più a muoverla. A quel punto iniziai a piangere, poi a ridere, incredula di ciò che avevo fatto e che stavo facendo. Osservavo la mia mano che era gonfia, scura e debole, al punto che non mi permetteva più di muoverla neanche il braccio. Quando riuscii a ragionare, cercai di calmarmi e mettere a posto i miei pensieri. Ripresi il controllo di me stessa ed andai nel bagno. Misi la mano sotto l'acqua corrente e cercai di muoverla. Vi riuscii a malapena. Con l'altra mano la massaggiavo con delicatezza, visto che il dolore era insopportabile. La mia paura adesso era di aver subito dei danni alle dita. Il loro aspetto faceva impressione, ma io continuai a massaggiarle in modo deciso, nonostante il forte dolore. Fortunatamente non riportai conseguenze. Ma ci vollero 4 giorni prima che le mie dita ritornassero alla normalità. Questo gesto, dettato dalla mia disperazione, mi fece molto riflettere, dandomi come uno scossone che mi riportò alla lucidità e alla normalità. In seguito decisi di non pensare più a quel bambino e soprattutto di non elaborare troppo le varie situazioni, perché capii che quello era l'unico modo per poter andare avanti.